Anita Sport. Oltre la più comune convenzione dello sport, a cura di Gianluca Viscogliosi e Jacopo Erba.
Oggi la grande esclusiva è che sei arrivato in redazione in moto come Quartararo, a petto nudo.
Ah sì sì, ma io sempre
in moto sul
raccordo. Quando uno ha un bel petto lo fa vedere.
Non che è folle che... Fabio Quartararo.
Pazzesco, anche terzo è arrivato.
Sì, ero molto preoccupato per lui perché se andava lungo...
Beh, oggi starà col plaid.
Mamma mia, credo.
Sai che freddo.
No, ma più che altro a quella velocità poi anche ce lo dovrebbero dire dei centauri.
Un granello di polvere potrebbe disintegrarti.
Un proiettile, lui tranquillo così.
Ce l'ha fatta, bravo. Bene, ancora primo in testa al mondiale. Anche se hanno un po' rimontato là dietro.
Beh sì, mi pare evidente come non sia alla fine un gran fenomeno neanche lui di continuità. Ha grande talento, ma sì.
Non c'è un fenomeno in questo mondo. Non c'è un fenomeno.
Ma c'è.
La vera notizia è lunedì.
È che abbiamo il bollito del dell'anno.
No, la vera notizia è che c'è uno dei candidati che si stacca.
Sebastian Vettel.
Che nelle ultime due gare, devo dire, è tonico come mai in questi ultimi anni.
Devo dire che noi volevamo anche inserire Roger Federer si toglie, perché comunque a Roland Garros ha fatto delle partite incredibili. Non era proprio in forma, però mi dà l'idea di non essere così tanto bollito.
No, Federer lo lasciamo, ma per ora è molto molto borderline. Dai, molto
dobbiamo
borderline.
Toglierlo, Vettel, perché al momento abbiamo Valentino Rossi.
Vabbè,
che...
Rossi ora per il momento proprio non è che è primo per distacco, è proprio su un altro pianeta.
José Mourinho lo lascerei col punto interrogativo.
Lasciamolo Mourinho. Però comunque...
Con un punto interrogativo.
Esatto.
E dobbiamo mettere Roger Federer.
Ancelotti io l'avrei messo. Però è andata a Real Madrid, quindi per il momento dobbiamo depennarlo forse.
Dici, però è lo stesso discorso di José Mourinho, però, scusami, se lasci
no,
José
però
Mourinho.
Aspetta, Mourinho va dal Tottenham a Roma.
Ah!
Ancelotti va dall'Everton al Real Madrid.
Certo.
Non è che è proprio la stessa cosa, insomma.
Non però, so insomma,
allora, diciamo questo. Su questa classifica per il momento c'è
Valentino Rossi.
Non c'è un vincitore, c'è un dominatore assoluto.
Con il cuore in mano, diciamo che al momento il bollito d'oro è Valentino Rossi.
Fa male al cuore vederlo così, però
si stende ormai anche.
Ma casca ogni gara, ragazzi. Ma tra l'altro non è che dici lo scorso anno cadeva spesso, però lo ticchiava nelle prime posizioni.
Qua
casca diciottesimo. Cioè diciottesimo e casca ottesimo. Non avrebbe motivo di cadere e cade uguale. Credo sia arrivato il momento di starsene un po', a tavuglia, a giocare con le motocross.
No, vabbè,
sporcarsi un po' di fango.
Giocare con le motocross sembra brutto, dai.
No, stai lì,
bambino.
Stai tranquillo. Oh, ragazzi, 40 anni,
lo so. Avrà
40
il suo
anni
team, il MotoGP.
Eh sì. Bene, gestisce il team.
Mentre invece
basta.
Credo che Fernando Alonso non lo vedremo mai sul taccuino.
No, Alonso bene. Ha una macchina media, Tra l'altro devo dire quest'anno la qualità media dei piloti mi sembra molto alta. Abbassata la Mazepin, che è ridicolo. Però per il resto vedo tutti i piloti comunque bene o male sul pezzo. Lo stesso Stroll che noi negli anni abbiamo tanto bistrattato, ieri fa una super gara, gli è scoppiata una gomma.
Beh, è stato anche avvantaggiato dal fatto che non si aveva avuto un problema, si è andato a schiantare durante le qualifiche, non si era qualificato, gli aveva permesso di fare una strategia un po' naif.
Ho capito, da ventesimo a quarto era comunque. Stava andando a un passo pazzesco. Ieri la Aston Martin era tonica come mai prima d'ora, anche più di Monte Carlo, dove Vettel aveva fatto anche là una super gara. Quindi benissimo. Tra l'altro Vettel sta guidando bene, non è che ha solo una macchina forte, sta guidando pure bene, perché è un campione. Ha vinto 4 mondiali Vettel, e noi abbiamo perculato a destra e a manca, insomma.
No,
qualcuno che ha la macchina,
noi inteso come mondo Ferrari, noi italiani.
Noi italiani. Sainz non benissimo. Dritto,
però...
un po' gara così. Peccato.
Non so, forse eravamo un po' di pancia piena dopo il secondo posto di Monte Carlo.
Comunque, la verità è che perlomeno abbiamo un po' di giustizia sportiva in questo mondiale.
Certo.
Perché veramente, cioè, Verstappen che domina la gara e Hamilton a momenti vince pure questa. Perché poi a ripartenza era partito meglio che quell'altro.
È vero, molto
solo
meglio.
Che ha deciso di autoboicottarsi. Un po' sotto pressione, Luigino.
Beh, grande pressione
un po'
per
sotto pressione.
Hamilton.
Dai, ne parliamo dopo, però abbiamo un blocco dedicato.
10:15, c'è anche il caporedattore che praticamente era entrato in silenzio stampa. Poi è riesumato dal silenzio stampa più veloce della storia.
Esatto, tra l'altro gli ho scritto stuzzicando gli ho scritto spiace.
E lui
si era un po' preso.
Si è bloccato.
No, non ha detto niente.
vero, è bloccato. Sai di cosa non abbiamo parlato l'altro giorno?
Di cosa non abbiamo
della
parlato?
Serie A Spezzatino.
Ah, la serie A Spezzatino.
Un grande tema.
Oh!
Tra l'altro ne ha parlato anche il nostro amico, Presidente Ferrero.
Amico io ho mai visto in vita mia. Però,
amico, Presidente Ferrero.
Grande amico Ferrero.
Tra l'altro ogni volta che lo guardo mi viene da ridere, perché fa
Vabbè,
ridere.
Vabbè, sì, dai.
Non è toscano, ma fa ridere.
È un bel personaggio.
E ieri a Lanza ha detto, la serie A Spezzatino, non siamo un discount, faccio un appello a tutti i presidenti di serie A, questa cosa è inaccettabile, vogliono uccidere il calcio. La realtà è che cercano di fare le partite singole, perché DAZN, ha detto DAZN, non ce la fa a trasmetterne tre alla volta. Capito, però mi devi aiutare.
No, allora, immagino che il buon Massimo Ferrero non sia tra i presidenti che hanno votato per DAZN.
Non credo.
Perché a leggere queste dichiarazioni, insomma, non mi sembra...
Però il problema lo spiega meglio. 7 slot è il format con cui abbiamo venduto i diritti. Ora se ne fai 10, il pacchetto vale di più, ovviamente, perché hai tutte le partite separate. Perché lo dobbiamo fare gratis?
Ha assolutamente ragione. Assolutamente ragione. Cambiare le carte in tavola dopo che ci si è già accordati è una roba un po' zozzetta.
È come se tu fai una partita a poker, dai le carte per fare l'hold'em, poi no, facciamo poker all'italiano.
Certo.
Ma come, scusami,
certo.
Mi hai dato due carte, come faccio a fare il poker all'italiano?
Appunto, quindi i signori facessero quello per cui sono stati pagati, cioè offrire un servizio di assoluta qualità su una piattaforma streaming.
Ottimo.
Perché qui di questo stiamo parlando. E Massimo Ferrero, tra l'altro, fa un discorso perfetto, perché non ci mette in mezzo della demagogia, ci mette in mezzo un aspetto prettamente economico.
Certo.
Ed ha ragione, secondo me, perché si paga per un pacchetto distribuito in un certo modo e poi si vuole fare un'altra cosa. È chiaro che le views aumenterebbero.
Certo.
Perché su più eventi, sai, il maschio alfa che sta a casa la domenica, che vuole riposarsi, magari pure single, quindi non ha pranzi o cene da organizzare.
Questa avventura sociologica.
No, l'avventura sociologica è che veramente, se tu prendi X soggetti così, sì, o anche X soggetti che la domenica se ne stanno a casa a non far nulla, si guardano più partite. Quindi fanno più visualizzazioni per DAZN, che fa più soldini.
Sì.
Però di tutto questo la Serie A cosa entra? Alla Lega di Serie A. Stando a questo tipo di accordo qui, niente in più. Giusto? Perché ha ragione Massimo, sì, Ferrero, che fornendo 10 slot, quindi 3 slot in più, che non sono pochi, perché è poco meno di un terzo del lot. Quindi, voglio dire, si facessero le cose a una certa maniera. Non mi accordo, poi dico questo, poi faccio quest'altro... C'è un po' di casino attorno ai diritti
però,
di TV.
Però, come ricorda Emanuele Martinuzzi, con un commento puntuale...
Martinuzzi!
Hai ragione, presidente, ma è pur vero che DAZN vi dà una barca dei soldi.
Lo so, però vi dà una barca dei soldi per 7 slot, Emanuele.
Quindi
gli dovrebbe dare una barca più grossa
per
10
slot.
Ferrero ha ragione,
però,
dateci più soldi.
Sai che c'è stato un sacco di polemica su questa serie a Spezzatino, roba che in Spagna si fa da un botto, cioè da tanto tempo in,
sì,
Spagna praticamente diluiscono.
Sì.
E tra l'altro è scesa in campo la Rai, pensa, perché ha detto questa serie A uccide tutto il calcio minuto per minuto.
Beh, certo. Prodotto nuovissimo, tutto il calcio minuto per minuto.
Però al di là del prodotto nuovissimo, no? Ma se tu, Rai, non hai investito per avere il pacchetto completo,
perché io devo curarmene?
No, cioè, a me questa cosa è una cosa folle, perché è come se una società dicesse a un'altra che ha acquistato con bando pubblico regolare delle cose, devi fare quelle cose lì per cui tu hai pagato soldi, però anche per includere il mio tornaconto. Una cosa folle, ragazzi, cosa fuori dal mondo.
Totalmente
fuori
folle.
Dal mondo, ma dove siamo?
E infatti la Rai sta come sta.
Bah.
Con tutto il rispetto, cioè, Rai continua a collezionare figure non proprio bellissime. Anche perché, insomma, con queste uscite non è che aiuti
parte
la tua immagine.
Dovremmo anche poi...
Ed è un peccato, perché la Rai è piena di grandi professionisti.
Ma che stai scherzando?
Piena di grandi professionisti. Che noi sentiamo anche spesso.
Poi sappiamo come la politica dell'emittente è molto, 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 molto particolare. Dipende poi strettamente dalla politica, quella vera e propria. No, mi fa specie che poi si tira in ballo tutto il calcio minuto per minuto. Cioè, siamo sempre attaccati a un modo vecchio di
fruire
le
cose.
Posso
dire una cosa, ragazzi?
Ha fatto la storia della nostra professione, però dobbiamo anche cercare di guardare avanti.
Posso dire una cosa?
Avanti.
Se c'è un prodotto in questo momento al quale non si deve pensare di difendere, è tutto il calcio minuto per minuto.
È stata la storia.
Io l'ho amato tutto il calcio minuto per minuto. Quando andavo in trasferta e giocavo le mie partitacce di basket, volevo seguire il calcio, era fissa la trasmissione che io mettevo,
certo,
perché ti accompagnava. Poi è un prodotto di una qualità altissima. Però mi pare evidente che se il calcio va in un'altra direzione, ma non certo, si può pensare di fermarlo per tutto il calcio minuto per minuto. Che va bene la difesa della tradizione, a un certo punto però inventatevi qualcosa pure voi.
No, ma il bello è che non si capisce che il calcio va verso un'altra direzione perché noi stiamo andando verso un'altra direzione, perché le nostre abitudini stanno andando verso un'altra direzione, le abitudini dei tifosi stanno andando verso un'altra direzione. Cioè non c'è nulla di male nell'accantonare un prodotto tele, radio, televisivo, mediatico, purché di successo. Ve ne dico un'altra, ad esempio, mai dire gol non si fa più da una vita, e forse se venisse fatto adesso perderebbe di senso, perché se un ragazzo di 15 anni se ne va su YouTube, trova 3, 4, 1000 highlights di gente che fa, che la spara altamente lì. Lo vedevi perché solo lì potevi vedere questa raccolta di errori commentati divertente dalla Jalapas Band. Cioè,
certamente,
è tutto inquadrato in quello che è la società adesso. Se oggi la società si muove in un altro modo, in un'altra abitudine di fruizione anche del calcio e dello sport, non è che possiamo raccontare. Interrompo dal Cibali.
Stesso motivo per cui possiamo dirlo anche un prodotto che è stato straordinario, quasi rivoluzionario come quelli che il calcio, in questo momento fa un po' fatica.
Certo.
Poi lo fanno lo stesso. Bizzarri e Cristisoglu sono altri due però grandi professionisti.
Però gli ascolti poi precipitano.
Però non è come quando c'era la Ventura o quando c'era Fabio Fazio, perché in quel momento c'era una necessità anche del fruitore di avere accesso al prodotto anche in quel modo lì. Adesso che c'è un'abitudine diversa alla pay TV, al satellitare, che si sta spostando poi sull'internet, adesso c'è Sky solo su internet, per dire dove ci stiamo muovendo. In questo momento tutto il calcio minuto per minuto è qualcosa, scusami, quelli che il calcio certo, anche è un qualcosa che non serve, cioè qualcosa di cui non si sente molto la necessità. Lo fai perché è un prodotto storico, perché qualcuno comunque guardarlo so guarda sempre, però in questo momento non puoi pretendere che sia un qualcosa che viene visto da chissà quante persone, perché quelle persone che una volta lo guardavano si sono arrese a un altro modo di vedere il calcio, come è giusto e normale che sia, perché i tempi vanno avanti.
Noi però qua vi stiamo sradicando il concetto della questa serie a spezzatino uccide il calcio, perché poi noi viviamo sempre di estremi, la Superlega uccide il calcio, quello uccide il calcio, anche la serie a spezzatino uccide il calcio.
Noi abbiamo parlato con Marco qui in diretta, io non sono un amante dello spezzatino, nel senso che da professionista ti crea comunque delle difficoltà.
Sì, diciamo di sì.
Perché a ogni weekend ci può essere un orario diverso, una sistemazione diversa. Ti costringe comunque a prolungare un po' anche un'attenzione che già è praticamente H24, certo, qui diventa H27, 28, 29. Però ragazzi, fondamentalmente non stiamo parlando di, cioè, insomma, il calcio adesso si gioca con la palla ovale. Parliamo di una cosa che è un cambiamento molto grosso,
sì.
Non parliamo di una cosa che stravolge completamente il gioco del calcio italiano, insomma.
E soprattutto poi a noi
posto che a me non piace.
A noi fondamentalmente ci dà lavoro, cioè a me piace nella misura in cui, ecco, se abolissero il campionato di Serie A io sarei molto preoccupato appunto per il mio lavoro. Uno deve pure dire le cose come stanno, tutti gli addetti ai lavori che stanno trasecolando, senza calcio noi lavoriamo poco, quindi c'è anche un'ipocrisia di fondo che noi tendenzialmente tendiamo a spazzare via. Però gli altri campionati già l'hanno intrapresa, poi ovvio c'è stato qualche campionato che fa più resistenza, come la Bundesliga con i tifosi che sono andati contro il match del lunedì. Bisogna cercare di integrare queste cose qui, ma visto che noi arriviamo sempre tardi sul cambiamento, poi quando il cambiamento arriva spesso in Italia è scioccante, si passa dagli estremi. Anche se poi mi sembra che già lo scorso anno gli slot erano tipo 6 o 7, cioè non c'erano così tante partite in contemporanea. Se tu pensi la partita del sabato che c'era alle 18,
no, anche alle 15,
alle 15, 18, 20 e 45, la domenica c'era 12 e 30, c'era 18, c'era 20 e 45,
anche
e 15, sono 7 slot.
Non c'è pure lunedì,
molte volte è lunedì, cioè eravamo tra i 7 e gli 8 slot,
però in uno di quegli slot c'erano 3 partite,
certo.
Questo va detto, per questo torno al discorso di Massimo Ferrero e mi trovo d'accordo. Cioè, 3 slot in più si pagano. Non è che si arriva e si dice facciamo le cose così. Funziona a quel modo. E ti fa capire come anche a livelli così alti ogni tanto c'è sempre il furbetto che ci prova. Devo dire che questo approccio ai diritti TV di DAZN è stato un po' travagliato, sono sincero. Poi per carità DAZN offre anche un ottimo servizio, noi l'abbiamo scoperto con la serie B, anche con la serie A stessa, un servizio più scarno, sì, volutamente più scarno. Poi si parla della strategia, stiamo sul campo, possiamo dirlo pure un po', cioè, diciamo, dico pure quale? Sottovoce.
Di Zone,
cioè, la strategia di DAZN è una strategia che va a risparmio rispetto a quella di Sky. E non c'è nessuna vergogna a dirlo.
Ragazzi, voi dovete pensare che, ad esempio, il costo di uno studio televisivo come quello che fa Sky
gigantesco,
sono costi giganti. Perché al di là dei costi proprio della gente, non so, del giornalista che conduce, dell'opinionista o dell'altro giornalista che è dentro, è un costo tecnico esorbitante. Magari c'è anche qualche tecnico in ascolto. Però è ovvio che se io devo andare a risparmio, qualcosa devo togliere, ci saranno meno tecnici, è vero, forse ci saranno più figure, è un mestiere questo nostro che sta cambiando, e se non cambi, se non ti adegui, sei tagliato fuori. Il discorso vale anche per noi.
Certo, assolutamente. Detto ciò, si facciamo le cose come si devono fare. Tutto qua. E chiudiamo la questione.
La Jalappas sarà su Twitch, è vero, tra l'altro c'è Alessandro Paoli con quel gruppo di ragazzacci del coccodrillo che sarà inglobati anche dal fatto della Jalappas, quindi ci divertiremo, nel seguirli. Sì, una grande esclusiva andata a segno. Il problema della Rai è un nome e un cognome, Enrico Varriale, che salutiamo. Può essere però una persona sola. Cioè, ora con tutto
ma Varriale poi ha voce in capitolo sulla linea editoriale, ragazzi, non sulla linea operativa. Varriale mica decide i diritti delle cose
io
da comprare.
Io non sono mai d'accordo quando mi dicono la colpa è di lui. No, non è possibile che uno solo porta appresso tutte quante,
certo,
il peso
ma
delle
cose. Ma ci mancherebbe
cose
altro, ragazzi. Poi capisco che Enrico Varriale possa non star simpatico come...
E non vuole, credo, neanche star simpatico.
No, non gliene frega
quanti.
Assolutamente niente. Mandiamo
Sisto, ministro, al 331-82-0023.
Erano 3 anni che non sentiamo Sisto.
3 anni e mezzo precisi.
Ragazzi, buongiorno. È da un po' che sono tornato ad ascoltarvi. Avevo problematiche lavorative e personali.
Speriamo
mi dispiace
partecipare, ma non sono mai riuscito a parlare con voi. Quindi oggi dico solo giusto un salutino da tutti e due. Mi siete mancati, Sisto da Roma.
Anche tu,
lo hanno detto proprio i protagonisti, la Jalappas Band, in un'intervista. Io li seguo molto. Dissero proprio che, come hai detto proprio tu, oggi YouTube ha ammazzato il format di quelli del calcio, perché è impossibile poterlo riproporre con il calcio moderno. Allora hanno deciso di fare altre tipologie di prodotti. Sisto.
Chi si attacca stile cozza a uno scoglio che è praticamente in movimento, ragazzi, va via con lo scoglio, va lontano.
E chi si estranea dalla lotta...
No, concludi. Così. Hai iniziato?
Non posso concludere. No.
Mangia pane, salsicce e ricotta. Ad esempio, certo. Trova una cosa per concludere.
Che schifezza. Cosa? Mangi pane, salsicce e ricotta?
No, io no, ovviamente. Ah. Però è un ripieno da calzone.
Hai mangiato anche di peggio?
Sì,
secondo me. Molto
insetti,
di peggio.
Io ho mangiato. Capito? Sono proteici. Mettili nello shaker. Mettili nello shaker con l'acqua.
C'è un audio o qualcosa per rompere questo momento
disgustoso?
No, non c'è
un audio. Non c'è. Dobbiamo parlare di quello che ci ha detto Sisto. Cioè,
che ha detto Sisto?
Nel senso che anche noi siamo nati.
Pione Sisto,
grande attaccante. Siamo nati un po' facendo una mini rivoluzione nell'ambito della realtà delle radio digitali. Però, ragazzi, è evidente come la realtà è sempre alla ricerca di nuovi modi per adeguarsi. Ripeto, chi fa il nostro mestiere o si adegua oppure fa come la cozza allo scoglio che viene portato via all'angolo.
E chi si estranea dalla lotta?
E basta con estranearsi dalla lotta. Sarri alla Lazio, un ottimo binomio, te la dico così. Bruciapelo, Tranchant, quando firmano? C'è la firma, non c'è la firma.
Non lo so. Noi, tra l'altro, abbiamo anche ripreso l'esclusiva di tutto mercato web, in cui c'è anche il piano. A quanto pare c'è già il piano B pronto.
E qual è il piano B?
Yakin.
Mamma mia.
No, io spero veramente.
La Lazio fa dei cappelli biancocelesti ottimi.
Belli, sì, sì. La Macron fa cappelli pazzeschi.
Salutiamo anche Gianluca Pavanello.
Sì,
Macron,
un grande saluto. Vero, abbiamo sentito spesso. No, allora, a parte gli scherzi, sì, grande binomio. È più Sarri che serve alla Lazio piuttosto che la Lazio che serve a Sarri. Ma anche la Lazio serve a Sarri. Perché io credo sia necessario per Sarri rientrare in corsa. Non credo sia un allenatore che all'età per permettersi di fare 2 anni a casa, sinceramente. No. Non è Conte, non è tantomeno Allegri, che se non sbaglio è più giovane di lui,
sì.
E comunque ha mostrato qualcosa in più per più tempo in questi contesti. Credo che Sarri abbia necessità di rientrare, credo che l'offerta della Lazio sia il massimo che la Lazio può fare, perché si parla di un biennale a 3,5 più bonus con opzione per il terzo anno, se non sbaglio.
È il massimo,
molto semplice. È il massimo che può fare la Lazio, ragazzi. La Lazio non può andare oltre come cifre. Quindi È chiaro, Sarri deve ridimensionarsi a livello economico, soprattutto perché la Juventus prendeva 6 netti, che non sono pochi, anzi un mega contratto.
E ne avrebbe presi 7 qualora non, la Juve non gli avesse dato,
esatto,
la buona uscita.
Tra l'altro, se non sbaglio, credo che ci sia comunque una buona uscita da 3 milioni in ballo.
No, la buona uscita c'è.
Quindi il primo anno comunque andrebbe a percepire tutto insieme quello che prendeva, avrebbe preso la Juventus al netto. Detto ciò, è chiaro che quando uno ha un contratto in mano e aspetta, è giusto ci sia preoccupazione, ci sia un po' d'apprensione. Anche perché la firma, io non ci credevo a chi diceva che aveva firmato venerdì, né a chi diceva che avrebbe firmato sabato. Perché venerdì, insomma, c'era Ramadani col contratto in mano e glielo doveva portare. Quindi mi sembra un po', come dire, un po' difficile che qualcuno possa firmare una cosa che non ha tra le mani. Però, ecco, io entro il weekend, per esempio, la firma me l'aspettavo. Non c'è stata questa firma, è giusto ci sia un po' di apprensione. Posto che ci raccontano comunque che, insomma, non ci dovrebbero essere particolari problemi, quindi aspettiamo questa firma a questo punto.
C'è Luca da Venezia che ci scrive: buongiorno Fio.
Venezia!
No, ci scrive: buongiorno Fioi.
Buongiorno.
Tanto Fioi ha giocato anche a Venezia.
E come no?
Grande
no.
Fioi. Perché adesso non è uno spezzatino, ogni tanto alla domenica ci sono solo due partite in contemporanea al pomeriggio. Vi vado a recuperare la 31esima. La 31esima giornata, abbiamo un 20:45. Un 18, 3 partite alle 15 e sono già 3 slot, 12:30, 20:45, 18:15, siamo a 7 slot.
Posso dire una cosa che mi ha fatto molto sorridere?
Cosa?
Mi ha fatto molto ridere che tra le motivazioni di Dazon per fare il famoso spezzatino, per proporre il famoso spezzatino, ci sarebbe lo studio dei dati dell'ultima giornata, per 3 anni di seguito l'ultima giornata è stata quella con meno ascolti.
C'è un motivo, oh, c'è un ma. Oh, perché non sempre si arriva al foto,
no,
finish.
Calma. Ecco, intanto non tutte le squadre hanno da chiedere al campionato. E poi si gioca tutti in contemporanea, quindi voglio dire, non si possono guardare, nessuno ha 10 TV a casa.
Bella cascata di motivazione.
Appunto.
Cascata, volevo
di motivazione di che? Ma tifosi di che?
Non lo so, guarda, questa mi perplime un sacco. Il nostro amico Big Mac di Trento, si firma proprio Mac di Trento.
Big Mac di Trento.
Tra l'altro, l'amico di Trento, devo dire che io sarò in provincia di Trento a agosto. Posso venire a fare irruzione a casa tua così?
Mac.
In simpatia.
Madonna, che veramente è un modus operandi un po' bieco questo, posso dirlo.
Bieco e gretto.
Amici
miei, mi ripeto, ma mi sembra che tutti sottovalutino che lo spezzatino nasca da problemi tecnici e non sportivi. Con Dazan ho avuto spesso problemi. Nonostante io abbia internet fibra, io ripeto, con Dazon non ho mai avuto mezzo problema, però mi rendo conto che sono un unicum.
No, io mi auguro che non sia realmente per un discorso tecnico, perché se è per un discorso tecnico, ragazzi, siamo messi veramente male.
Però aspetta,
siamo messi proprio male.
Noi non lo possiamo dire perché non conosciamo i server, non conosciamo fava. No, questo per fare. Cioè,
io un fava lo conosco.
Grande, salutiamo.
Grande Fabio.
Grande. Mi raccomando, acquistate un logo a Marsiglia, libro fantastico, fenomenale.
Un grande abbraccio.
Dell'esperienza di Marcello Bielsa. Marsiglia.
Quindi parla per te che non conosci un fava. Io
no,
un fava
noi
lo conosco.
Non ne sappiamo nulla. Tutti i colleghi che dicono no, perché i server. Ma che te conosco? Cioè, magari sono colleghi che non sanno neanche mettere l'hotspot al cellulare e mi parlano di server.
No, io non conosco i server di Dazan, però francamente mi auguro non sia quella la motivazione,
no.
Perché se la motivazione è quella, mi si accappona la pelle, mi viene la pelle di pollo, vedi, proprio tutti i pizzichini, quindi speriamo non sia questo, insomma, speriamo ci sia volontà di, non so, provare a fare la mossa del giaguaro e valorizzare ancora di più il prodotto e fare più soldi. Quello già lo capirei di più, ma non mi venissero a dire no, non ce la facciamo. Dal punto di vista tecnico, vi prego.
Scusami,
due partite in contemporanea.
I presidenti della Lega.
Che poi non è vero, perché la Serie B è andata in contemporanea.
Però vabbè, gli ascolti della Serie B sono decisamente minori degli ascolti della Serie A.
Ho capito, però le partite in contemporanea hanno mandato.
Sì, però anche il flusso è il flusso di persone che accedono al contenuto live, no? Molti poi. Un'altra leggenda, questa che possiamo sfatare anche noi, è chi dice
Mythbusters.
Ma tanti utilizzano Netflix allo stesso momento. Si parla di eventi live, trasmissioni di eventi live. E Netflix, che fondamentalmente è un archivio gigante di
L'hai
roba.
Hai visto Mythbusters?
Sì, come no.
Molto bello. Molto bello. Tra l'altro, uno è pure morto.
Vabbè, ho capito.
Grant Imahara.
Ho capito, ma scusami, ma che notizie mi dai al mattino? Dobbiamo essere felici e frizzanti.
No, spiace.
Spiace per i ragazzi. Spiace anche per Michele da Foggia, il nostro amico Zemallandia, a cui mandiamo un abbraccio e ci ascoltiamo il suo audio al 331 8200 213. Vai Michele.
Sì ragazzi, però bisogna tener conto che quest'anno hanno fatto un bel casino, perché il vecchio utente Sky non andrà a pagare per integrare con un altro abbonamento di DAZN che ti costa 20-30 euro al mese.
No, vero.
Poi Sky con la parabola può essere visto da tutti quanti. Io per esempio abito nella zona di Foggia e vi posso assicurare che in molti paesini qui vicino DAZN è impossibile vederlo, perché non c'è una copertura della rete internet adeguata.
Sicuramente.
In questo caso tutto il calcio minuto per minuto può salvare. Cioè, per esempio io vedrò le tre partite di Sky in televisione, il resto lo vedrò, lo ascolterò in radio,
TMV Radio,
come facevamo 10 anni fa.
Devi ascoltare su TMV Radio, amico Michele.
Appunto.
Però il concetto è serio.
Noi non difendiamo tutto il calcio minuto per minuto, perché ci ruba il lavoro. No. È questa la verità.
Però Michele, svela, ma ci ricorda un fattore importante, che è quello del digital divide italiano. Noi abbiamo un paese che va a 100 all'ora e un paese che va a 20 all'ora in tutti i sensi, infrastrutturale, a livello di trasporti, anche a livello di una situazione che è quella dell'internet ad alta velocità, che al momento, e la pandemia ce l'ha ricordato, diventa per le case bene primario. Cioè quando voi andate a comprare una casa, al momento di cos'è, le cose essenziali sono l'accio del gas, dico proprio le cavolate, la corrente e l'acqua corrente. In realtà siamo in un'epoca in cui l'alta velocità dell'internet è come le altre, perché non lavori, non puoi fare nulla. Che ti ridi?
So quei fai TikTok.
Però il discorso è serio. È vero, ci sono tanti paesi, ne conosco anche io, che, in cui non arriva la fibra, non arriva nulla, da solo non si può vedere. Ed è un problema serio.
Viva la fibra!
Viva la fibra! Questo è un nuovo spot per Fastweb.
D'altro, Mario D'Archetti, il nostro ascoltatore.
Chi?
Mario D'Archetti.
Detto anche Dario Marchetti.
No, è Mario D'Archetti. Il tema vero è se per le ultime gare di campionato manterranno la contemporaneità delle partite. Quindi anche qua si inficia l'aspetto sportivo.
Cosa?
Si inficia.
Madonna, aspetto sportivo. Vai con Arianda Milano, che mi devo riprendere dopo questo parolone. Vai.
Ciao ragazzi, lo spezzatino doveva arrivare e non è colpa di DAZN. Lo spezzatino arriva perché noi siamo indietro in tecnologia. E su questo argomento, come dice Marco, andiamo avanti, va.
Sembra
comunque io
Ted
dico,
Mosby, lo spezzatino, le donne nude.
Lo spezzatino con i peperoni è buono. A me piace. Però devi, cioè, è una cottura particolare,
sì.
Perché sennò viene stopposo e ti resta qua.
A parte che tendenzialmente per lo spezzatino si destina un po' la carne più muscolosa e dura, perché ha bisogno di questi tempi di cottura lunghi per ammorbidire.
Esatto.
Per braciare la carne, per braciarla. Comunque se passi da Trento ti porto a pranzo. E chi è che grassa un pranzo gratis?
Ma questo invece di andare a donne, invitare le donne a pranzo, invita te.
Due pollici così. Cosa ne pensate di Leon? Il Milan dovrebbe provarlo a vendere.
Leon
a scambiarlo. Il ragazzo ha gran qualità, ma sembra senza voglia e mordente. Molto
È verissimo. Leao è un fortissimo calciatore che non sa di essere un calciatore, purtroppo, perché ha una tecnica di base anche a livello di talento smisurata, secondo me, e grandi doti atletiche, soprattutto sulla corsa. È un ragazzo molto promettente, ma deve imparare a fare il calciatore. Cioè deve ancora capire che fa un mestiere, che non sta nel barrio dove cacchio è nato a fare i dribbling. Fa il calciatore professionista. Se lo impara è un grande valore aggiunto per il Milan. Però nel Milan di Pioli lo vedo un po' apolide. Cioè non gli trovo una collocazione. Non è un esterno, non è una prima punta, è una seconda punta. Cioè per esempio Leao nell'Inter avrebbe molto senso. A me piacerebbe molto. Leao Lukaku sarebbe una bella coppia d'attacco. Posto che Lautaro è più forte, eh. Però ecco, in quel sistema tattico avrebbe più senso Leao. Nel 4-2-3-1 fa un po' fatica, secondo me.
Pausa per noi, torniamo tra poco. Parliamo anche di nuovo di Varriale, perché ci fate parlare di Varriale. E noi, visto che non siamo corporativisti, parliamo di tutti.
Varriale.
Avete sbagliato ricetta. Ricetta. Il pezzatino non lo devi cuocere tanto.
Come no?
Gli dai 10 slot in pentola a pressione e sei a posto.
Perdonami Arian, però sei scusami.
Sei a posto.
Perdonami Arian.
Fratello.
Tu... No, non voglio fare, però tu sei cubano, non so come si fa lo spezzatino.
No, io mi disso.
Fa lo spezzatino?
Mi
come
dissocio.
Lo faceva la mia nonnina.
Mi dissocio.
Nonnina.
Mi dissocio.
Audio, vai, audio svelto.
L'unico spezzatino buono è quello con le patate e i piselli.
Questo è Mazzara? Questo è Mazzara?
Questo
me lo fa di sentire un altro.
L'unico spezzatino buono è quello con le patate
a me
e
questo,
i piselli.
Questo sembra Mazzara,
ma Mazzara ha fame.
Grande, tra l'altro.
Noto affamato.
Prima o poi vi racconteremo l'esperienza di Pietro Mazzara di
Roma.
Parte della redazione di Milan News a Roma. L'uomo chiamato Pozzanghera. Poi vi spiegheremo anche perché. Mandami un altro audio se
io
c'è.
Sto facendo formazione a dei ragazzi in tutta Italia e posso testimoniare sì che questo è un paese in cui ci sono zone di Serie A, zone Serie B, zone dove è difficile fare formazione ed era l'unica formazione che si poteva fare online e zone in cui è possibile, quindi è assurdo tutto questo. Diciamo, vabbè, questa la dico magari in un altro audio.
Si è preparato. Però ad esempio c'è Arian che dice anche io sono uno di quelli che non ha mai avuto problemi con DAZN, basta prendere delle misure, invece di usare la connessione wifi è preferibile usare il cavo di rete, è molto più difficile avere problemi. Il problema di alcune zone d'Italia è che proprio la DSL non arriva, ragazzi, non arriva la connessione, che poi tu vai con il cavo o col wifi è uguale, perché non c'è proprio la base, cioè non ti diventa un problema di come accedo alla rete, è proprio di rete in generale, che la rete che c'ha è quella da pesca, ma andare a prendere le trote al massimo, e questo è un problema evidente ed è ovvio.
Le famose trote pescate con la rete nei ruscelli, si sa che si pesca con la rete nei ruscelli,
che è vero, molto vero,
scogliosi.
molto vero ed è il retino, è uguale,
ma che vedere. Retino, ma le trote non si prendono con retino,
è evidente di come questo poi sia un problema anche di DAZN, ma che non è un problema che uno DAZN può risolvere e che può farci qualcosa, però diventa il problema di DAZN nella misura nel quale vengono a protestare da te.
DAZN.
Molto bene, molto bene, contento di questa.
Molto sì. Me l'ero preparato da qualche minuto.
Dicono che sei molto in forma, nel senso che
è vero, devo calmarmi un po'.
Devi calmarti molto, amico
fammi,
mio.
Fammi commentare qualcosa sul
allora,
calcio.
Allora, Varriale, per avere visibilità.
Eccola, niente, non usciamo.
Scrive Enzo.
Enzo.
Varriale, per avere visibilità, butta fango a go-go sulla Juventus e quando pareggia il suo Napoli contro il Verona si permise di dire che ci sono ombre sul campionato dopo che l'Inter perse contro la Juventus. Se dobbiamo pagare per avere questo servizio pubblico, credo che la Rai debba guardarsi da chi si mette in casa.
Non commento l'operato dei colleghi, perché ovviamente io, in quanto facente parte della categoria, ci tengo a stare anche un po' attento, però penso si possa dire che ogni tanto sui social anche i nostri stimatissimi, altro che colleghi, insomma, personaggi da cui noi, anche che siamo giovani e che in questo mestiere
abbiamo
ancora
appreso.
Abbiamo appreso e potremmo anche apprendere.
Io rimango con abbiamo appreso.
Infinitamente, però ecco, diciamo che se a qualcuno levassero i social, in particolare Twitter, che mi sembra che per molti la nostra categoria rappresenta in questo momento una sorta di, non so come definirla, un po' l'erba gatta del giornalista Twitter, dai, no?
Sì.
Quella cosa che ti crea sta finta eccitazione.
No, io una cosa la voglio dire è che spesso molti colleghi, anche di un livello molto alto, danno quelle che sono le loro opinioni personali, e questo lo dico anche con la sicurezza che qualsiasi cosa diranno non gli succede nulla.
Sono d'accordo.
Roba che ad esempio magari per noi giovani è un po' più complesso, per diversi motivi che non sto qua a dire, però il fatto di avere una base anche amministrativa su cui poggiare quello che puoi dire, cioè molto complesso che una persona con quel rango lì venga estromessa dalla sua carica per un suo pensiero, che poi è un pensiero personale, anche se coinvolge. A me non piace quel modo di fare, perché comunque io mi immagino devi portare rispetto sempre per i tifosi, anche sui social, soprattutto sui social quando ti confronti direttamente con loro.
No, tra l'altro qui non parliamo di, come dire, recintare la libertà personale dell'esprimere la propria opinione.
No, assolutamente no.
Anche perché ognuno ha il diritto, quando si tratta anche e soprattutto di calcio, perché ragazzi parliamo sempre di un gioco, quindi di uno sport, ha il diritto di esprimere la propria opinione su un giocatore, su una squadra, su un allenatore. Certo. Quindi se io, in quanto Jacopo Erba, collaboratore di TMV Radio, scrivo su un social che secondo me Leao è scarso, io non è che vado a ledere la libertà di nessuno.
Certo.
Se però vado a fare della dietrologia in quanto collaboratore di TMV Radio,
certo,
io metto in difficoltà anche la realtà per la quale collaboro.
Sono d'accordissimo.
Quindi va bene dare un parere di carattere sportivo, di carattere tecnico, tattico, quello che vi pare, perché si rimane nell'ambito calcistico. Quindi io, anche se collaboro con TMV Radio, sono libero di dire: per me stasera il Milan ha giocato male, per me stasera la Juventus ha giocato male, per me stasera Pirlo ha sbagliato le scelte. Ma nel momento in cui vado a fare dietrologia, quando vado a parlare di campionato infangato, di poteri occulti e quant'altro, non faccio il bene della mia realtà. E quando non faccio il bene della mia realtà, la mia realtà dovrebbe anche, come dire, prendere provvedimenti.
Certo.
Sarebbe giusto. Come dici tu, molto spesso questo non accade.
Quello che vi dico è: se però non vi piacciono certe cose, ragazzi, siamo in un'epoca in cui non è che dovete guardare o Rai o Mediaset o Sky e non potete guardare altro. Al momento c'è uno spettro di realtà impressionanti, non diciamo anche solo TMV Radio, sono tante realtà, come la famiglia in cui noi siamo, quella di Sport Italia, come tanti ragazzi di portali indipendenti su Twitch che fanno i loro show. Mai come oggi la qualità paga, quindi se volete basta aprire, ripeto, uno smartphone o qualcosa per avere un ventaglio di possibilità che vi evitano di non guardare, se non vi piace, anche Enrico Variale. Audio ministro, vai. Sì, ce n'è uno. Non è arrivato l'ultimo? Ho sbagliato io? Ah, perché c'è questo messaggio di Ema che ci aspetta a Sestri Levante per lo spezzatino.
Ah, bene, benissimo Ema, perfetto. Qua abbiamo appuntamenti a cena con tutti. Mai donne, sia mai.
Ah, sì.
Tutte cene tra amici, come giusto che sia, insomma. Bene, cos'è? Che è?
No, niente, ho visto una.
Cos'hai guardato? Cos'era? Che stai guardando?
No, la mia chat di WhatsApp.
Sì, sì, professionale,
molto professionale, molto,
per favore.
Molto, molto, molto professionale.
Cosa è successo su WhatsApp?
È successo che noi fra pochissimo ci collegheremo con il nostro Francesco Tringali, perché entriamo un po' più a fondo di quello che è accaduto soprattutto a Baku, che si conferma essere pista che di cittadino ha tanto e poco allo stesso tempo, perché ha la struttura di un cittadino, ma mi dirai anche il discorso aerodinamico non da circuito cittadino.
No, perché c'è una parte di pista, francamente, io continuo a dirlo, poco comprensibile. A me la parte guidata di Baku piace tantissimo. Non capisco perché un circuito che ha una metà barra tre quarti così interessante debba chiudersi sul rettilineo così lungo, francamente.
È vero,
Stile NASCAR. Anche perché va un po', come dire, a inficiare anche una pista in cui l'abilità del pilota di anno in anno si dimostra molto importante. Perché soltanto i bravi piloti ottengono risultati in un circuito che è molto punitivo, specialmente in un paio di curve che sono la prima, quella a fine rettilineo, la 3 e la 15. La 15 soprattutto, abbiamo visto, è una specie di trappola, è stata una specie di trappola, nonché il passaggio ovviamente della chiesa, no? Anche quella piccola S strettissima.
Certo.
Quindi è una pista in cui nel tratto guidato si passa pochissimo, si deve stare molto attenti perché come perdi un attimo la concentrazione va in via di fuga e comprometti la gara completamente. A Sainz è successo due volte, si è giocato una qualifica, vabbè, che comunque si era schiantato prima Tsunoda, quindi poco poteva farci, e soprattutto si è giocato la gara, perché ieri poi con quel dritto si è giocato la gara.
Abbiamo in collegamento il nostro
Darth Vader. Oh, che bello!
Pa, pa, pa. Cioè, più arrabbiato che mai, ma un po' rincuorato, Francesco Tringali.
Oggi
ciao,
sarà
Fra.
Arrabbiatissimo con me. Ciao Francesco.
così arrabbiato.
Ma c'è?
Eccolo!
Pronto! Pronto!
Vi parlo!
Buongiorno! Fermi tutti!
Dalla via di fuga di Hamilton, della prima staccata di Baku.
Dica, farlo parlare. Che c'è? Facciamolo parlare.
Fermi tutti. Io non rispondo ad Erba oggi. Stamattina non parlo con Erba.
E pensa te, caschi male, perché dovresti parlare con me, non è che ti va neanche sempre tanto. Quindi Erba lo hai messo doppiamente in difficoltà.
No, però posso dire, io non te l'ho scritto perché tipo per Hamilton. Perché mi sta antipatico.
Non sento.
Senti, visto perché mi deve ringraziare Francesco Tringali, com'è finito Lando Norris?
Quinto.
La gara? Quinto.
È rischiato,
ma
di essere terzo.
Ma qualcuno ha visto le McLaren ieri?
No.
Io sì, ho vista quinta.
No.
Sicuramente è arrivato sopra Verstappen.
No, non ci vedo.
È vero.
Non ci vedo.
Qualcuno ha visto Norris e Ricciardo?
Però ti posso dire una cosa, che Dario Marchetti ti fa... Guarda, Dario Marchetti ti ha fatto uno sfregio perché è vestito di arancione McLaren.
Sì,
oggi,
è vero, mango.
Quindi,
mango.
È molto male. Senti, Fra, che hai pensato quando al tuo Verstappen esplosa
no,
la stessa...
No, posso dire una cosa seria e poi lascio la parola a Fra?
Strull.
Verstappen ieri non è che meritava di vincere.
Meritava di vincere.
Sì. Proprio, ma stra meritava. Quindi, a prescindere poi dai nostri spottò, va detto, tornando un po' giornalisticamente seri, che Verstappen in questo momento rispetto ad Hamilton mi sembra anche come status mentale molto più sul
pezzo. A me mi puzza di segno del destino per Verstappen la gara di ieri, eh?
Ma
Fra,
guarda, era quasi tutto perfetto, una gara gestita, preparata e gestita in maniera perfetta, troppo perfetta forse, e insomma noi tifosi di Verstappen quasi ci stavamo annoiando, considerando che avevamo per la prima volta il Verstappen davanti dopo essere partito terzo e dopo insomma il gioco delle strategie, essersi posizionato forse per la prima volta con il giochino di Perez dietro, che insomma faceva da guardaspalle, e questo ha portato anche un po', non ti dico un rilassamento, però insomma una gara che a sei giri dal termine stava per andare verso la conclusione migliore, perché insomma sappiamo che non è stato molto fortunato nelle ultime due qualifiche, considerando che ha sbagliato sia a Monte Carlo sia a questo sabato il primo tentativo e non ha mai potuto fare il secondo, trovandosi prima secondo e poi terzo, sai. La cosa strana è innanzitutto vedere due ruote posteriori che esplodono così. È capitato col primo Stroll, poteva andare peggio a Verstappen, però l'errore di Hamilton, perché per Verstappen non si parla di errore, perché insomma sappiamo che insomma è un incidente che esplode la gomma, insomma non puoi fare nulla di che. Però l'errore di Hamilton premendo quel bottone lì per azionare i freni alla prima curva, perché poi rivedendolo, no? Sentendo anche Hamilton che lancia quel segnale alla sua scuderia dicendo tranquilli signori, è importante portarla a casa, e poi alla fine Kvyat subito così alla prima curva sbagliando, va bene, però non hai certamente gestito, fa capire il momento mentale anche di Hamilton, ma anche poi della Mercedes con Bottas, che ha fatto una figura barbina per la seconda volta consecutiva.
Per l'ennesima volta. No, tra l'altro, Fra, volevo fermarmi proprio su questo con te, perché a prescindere poi dal discorso Hamilton che ha chiamato in causa per Monte Carlo, giustamente a mio avviso il team che ha fatto un macello con la strategia beccando doppio overcut, ma stavolta la gara l'ha buttata... Cos'è? Stai scaricando la spazzatura? Cosa stai facendo?
No, sono in macchina e tra poco sentirete anche il casello.
Ah, benissimo, perfetto. No, quello che dicevo era, Hamilton stavolta ha perso una grandissima occasione per il semplice motivo che aveva vinto una gara che non doveva vincere, visto che era ripartito meglio, era davanti a Perez e poi l'ha mandata in via di fuga. Al netto di questo, quello che mi chiedo io è, in questo momento la Mercedes ha il team migliore, la macchina migliore e forse pure i piloti migliori, perché perlomeno ne ha due. E rispetto alla Mercedes c'è già un grande vantaggio.
No, io sulla macchina migliore ho un po' di dubbi, perché in questo momento secondo me la Mercedes non è la macchina migliore. Poi magari dalla Francia in poi qualcosa in più cambierà, perché insomma sappiamo anche la regola sulle ali che andrà a cambiare, c'è una mezza guerra politica tra Mercedes e Red Bull, però magari dalla Francia, sai, su due circuiti cittadini abbiamo visto che la Red Bull è molto più avanti, soprattutto per come hanno gestito anche il carico aerodinamico, anche un po' per come hanno gestito soprattutto il fattore gomme. In questo momento secondo me la Red Bull anche come macchina, come affidabilità e come velocità, secondo me la Red Bull in questo momento è più avanti. Adesso però dalla Francia torniamo un po' a regime, perché sono quei circuiti su cui la Mercedes si può e si sa esaltare. Però in questa prima parte di stagione ci ha evidenziato una cosa, che la Mercedes i suoi punti deboli ce li ha, perché sta sbagliando tanto, è messa un pochino più sotto pressione anche ieri, se guardate il pit stop di Hamilton con quei due secondi persi che hanno dato a Perez la possibilità di posizionarsi lì davanti, fa capire che la Mercedes qualcosa in più sta concedendo e deve essere Verstappen bravo, non come ieri, anche se non è colpa sua, ad inserirsi in queste sfumature di errori.
Qua dobbiamo dare anche a Cesare quel che è di Cesare, a Sebastian Vettel quello che è di Sebastian Vettel. È vero è che insomma ha avuto questo secondo posto con l'aiuto di quello che è successo, però sta rendendo questa Aston Martin una macchina performante, anche tutto quanto il team ha trovato una quadratura dopo un inizio che non è stato di quelli ottimi.
Il team Aston Martin è forte, ancor più che la macchina, c'è un team forte, sveglio sulle strategie, mi sembra una squadra che può veramente raccontare qualcosa di interessante.
Bravo.
Sì, sì, no, ma poi ieri tra l'altro è stata una gara di Vettel, l'abbiamo rivisto dopo quanti anni, un Vettel così in forma, così pimpante, così voglioso, l'hanno tenuto fuori per diverso tempo, continuava a dare delle prestazioni importanti anche con una gomma rossa che l'ha portata quasi fino allo sfinimento. Ieri mi è piaciuto tanto il suo atteggiamento, anche quello di Gasly. Secondo me i due migliori piloti sono proprio Gasly e Vettel, al di là del podio, ma per come hanno saputo combattere lì in mezzo. Ho rivisto anche sprazzi di quell'Alonso che insomma ci aspettavamo dopo quattro gare in mezzo al traffico, si è saputo destreggiare bene, però a me il carattere di Gasly è quello che piace molto di più, nel senso che lì si è attaccato da una Ferrari di Leclerc che anche ancora una volta non è stato lucido, non è stato razionale nel saper aspettare il suo momento, perché bastava insomma non dargli la scia, non cominciare il sorpasso inizio curva, ma portarlo almeno fino alla fine fino all'inizio della prima curva, e magari Leclerc sarebbe andato a podio. Però senza togliere però i meriti a Gasly e anche un Vettel a cui insomma l'Aston Martin finalmente il primo squillo, nonostante un papà Stroll che è andato ad abbracciare il povero figliolo che insomma si è schiantato per il secondo giorno consecutivo.
Se l'è vista brutta, il primo giorno per demerito suo, il secondo giorno per questo problema che ha avuto Pirelli a questo punto, in entrambi i due lotti di
ogni
di
anno c'è una gara in cui Pirelli
nello stesso punto, posteriore sinistra,
sì.
Poi completamente dilaniata sia per Verstappen sia per Stroll.
C'è soprattutto sulle mescole più dure ogni tanto qualche tentativo evidentemente un po' troppo temerario dei team, anche perché ovviamente durante le libere c'è anche poco interesse nel testare la tenuta di quella gomma lì. Adesso non ricordo precisamente quanti giri ogni squadra ha fatto con la bianca, però è chiaro che insomma non ha dato chissà che grandi risposte, anche perché poi Verstappen l'ha pagata molto cara, perché ha perso una gara già vinta Verstappen.
Abbiamo parlato fra di Leclerc prima con te, anonimo, cioè parti primo, ti fai sverniciare, va bene,
d'accordo,
però insomma neanche un acuto, neanche uno squillo, poi quel duello perso con Gasly fa un altro weekend un po' così e così.
Sì, diciamo che...
No, ecco. Io in realtà, scusate, non capisco neppure l'euforia per una pole, la seconda pole consecutiva, che è straordinario Leclerc. Ma signori, se non dai il secondo tentativo a chi sulla carta è più forte, non è frutto della bravura o della velocità della tua macchina, perché è frutto insomma che fischiano la fine al 70esimo gli avversari non hanno la possibilità di sfruttare quei 20 minuti finali per poter farsi i due gol del vantaggio, mettiamola così, metafora calcistica. E poi alla fine in gara si è visto, cioè i primi tre giri va bene, puoi sfruttare, poi uccidi le gomme e da lì poi non, la tua gara cambia completamente. Sono d'accordo su Sainz perché insomma ho sentito che lui stesso era deluso, fa bene ad essere deluso perché insomma ieri è mancato fortemente Sainz, soprattutto con quei due sbarioni. Lasciatemi dire un'ultima cosa, sì, rispetto a Bottas. Sta diventando complicato anche commentarlo, perché il suo weekend è cominciato male con il ritardo dell'aereo dalla Finlandia, poi una gara del genere. Io mi metto nei panni anche di Toto Wolff, che spesso un paio di volte si è aperto anche a Monte Carlo per dirgli qualcosa. Adesso il silenzio di Toto Wolff forse fa capire anche un po' come la situazione che stiamo vivendo in Mercedes. Però non mi aspetto cambi, anche se lo meriterebbe, perché insomma una macchina che una lotta per la seconda, certo, terza posizione ieri, l'altra quattordicesima, signori, è una roba...
Certo, mi viene in mente su Bottas quelle immagini, no, di Drive to Survive, non ricordo, perdonatevi, forse voi sarete puntuali, il Gran Premio dove vinse Bottas e dove fu lasciato...
Russia, lui vince, sono russi.
E dove lui fu lasciato però a festeggiare da solo. Mi sembra evidente che poi fin quando le cose vanno bene il pilota ombra ti fa comodo, però è evidente che, anche lasciandolo da solo, è evidente che poi quando magari le cose non vanno bene e un pilota deve tirar fuori qualcosa di più, anche magari in sinergia con l'ambiente, non avendogli mai costruito intorno un apparato poi emotivo di fiducia, di apprezzamento vero, è evidente che lui poi si lascia scivolare via sul tanto il contratto ce l'ho sti cavoli.
Anche perché tra l'altro
capito Giallo, però scusa Iacchi,
vai figurati
subito, però lo devi fare anche per amore di te stesso.
Ah certo,
cioè, anche per la tua professionalità, cioè, non puoi solo pensare, deve muovere anche un po' un tuo moto di orgoglio, al di là che poi magari non sei ben visto e ormai aspettano di portarti fino a fine contratto, ma anche per te stesso, anche per poterti giocare una nuova chance il prossimo anno, perché mai come uno sport come la Formula 1, se puoi far bene tutti gli anni, però ti si ricordano soltanto forse per l'ultimissimo anno, e quello fa la differenza, anche per amore di te stesso. Scusate se ti ho interrotto.
No, figurati, hai fatto bene. Tra l'altro in questo momento Bottas con questo rendimento è un pilota che non ha un sedile per il prossimo anno. Che io non lo do, nessuna scuderia in questo momento glielo
dà. Al terzo pilota.
No, ma come giusto che sia, perché poi parliamo di un pilota ovviamente che può andare a prendere la, non so, l'As.
Oddio,
che ne frega l'As,
se Ricciardo continua così.
Ma no, io mi tengo Ricciardo comunque.
Anche io.
Senza, però... proprio, senza dubbio. Poi diamogli un altro paio di gare. Certo che con Norris così in forma è difficile anche per Ricciardo. Forse non se l'aspettava neanche lui. Tra l'altro è arrivato già il rinnovo pluriennale di Norris, quindi Ricciardo ha ancora di più pressione in questo senso. Però io chiudo con un pensiero, sì, sulla pista. Per me è un circuito intanto che ha una metà, ripeto, molto complessa, che mette a dura prova i piloti, che è molto frustrante anche da condurre nel migliore dei modi, quindi lo apprezzo, perché è un circuito molto difficile per la parte guidata. Per me non ha senso che si concluda in un rettilineo in cui ci sono piloti che possono farsi prendere la scia e risorpassare riprendendo la scia allo stesso pilota. C'è una cosa che non capisco.
Però è magari anche da tutelare questa unicità,
Sì, ma non credo riesco
che mette in difficoltà il team sulla...
Sì, ma non capisco il senso in Formula 1 di avere un episodio stile veramente Leclerc-Gasly. Cioè Leclerc prende la scia, lo passa e ancora 70 km da percorrere, quell'altro si rimette dietro, gli riprende la scia e lo ripassa. Che senso ha così?
Fra...
Sì, però quello che dico io è che se questo è il circuito, l'errore sta anche di Leclerc, che è stato magari troppo frettoloso nel superarlo, perché Gasly furbescamente si è anche un po' fatto lasciare e superare facilmente, perché poi alla fine si è rimesso subito in carreggiata, subito in scia e gli ha restituito il sorpasso. Sono d'accordo, è un misto tra Monza e Monte Carlo, dove c'hai un circuito cittadino con le barriere vicinissime, però nell'ultimo settore puoi fare un tratto a 300 km orari. È atipico, ma sta anche un po' nella spettacolarità e nella diversità dei circuiti. Sul sorpasso invece di Leclerc, mi sono espresso già prima, insomma, doveva... Va bene che erano soltanto due giri, ma bastava aspettare un attimo, temporeggiare, perché se voi vedete l'unico sorpasso fatto in quel punto lì, all'inizio di ingresso dei box. Tutti hanno aspettato, ad esempio, la fine, i 50 metri prima della curva, perché lì, se vai a superare all'altezza dell'ingresso dei box, poi è normale che il tuo avversario ti riprenda la scia e ha ancora tempo per poterti sorpassare di nuovo, come ha fatto Gasly.
Fra, grazie mille, buon lavoro.
Ciao Fra.
Ciao ragazzi, grazie, un abbraccio.
Intanto ufficiale che Alexander Arnold se ne torna a casa.
Sì, sì, si sapeva.
Fortunio, Ben White al suo posto.
Rischiano anche uno tra Maguire e Anderson, che non stanno bene nessuno dei due. Inghilterra perde pezzi importanti. E Maguire era un pilastro della nazionale, sì, un giocatore, sì, molto, sì, importante.
Potrebbe quindi anche ridimensionarsi, no? Questa grande una delle favorite.
Perché non perde gli attaccanti e sono forti forti. Inghilterra è una bella squadra.
Per me Alexander Arnold a sinistra
pesa tanto,
tra i migliori terzini.
Pesa tantissimo la sostanza.
È uno dei migliori terzini, che poi spinge a questa grande capacità di tirare calci di punizione, che può svoltarti in una gara chiusa di una competizione così. O un calcio piazzato bello tagliato in mezzo, oppure proprio una punizione, può sbloccare le gare. E non avere neanche quella soluzione di un piede così raffinato, insomma, potrebbe far perdere
qualcosa. Inghilterra, tanto diciamo sempre, ogni competizione sempre delle prime tre, prime quattro, sempre favorita, c'è, poi non vince mai niente.
Lo so.
Vince mai. Però per il potenziale che ha adesso dovrebbe pure darsi una svegliata, che ha giocatori molto importanti. Stessa cosa dovrebbe fare il Belgio, però il Belgio non ha la stessa tradizione dell'Inghilterra, quindi ci sta magari un pochino in più.
Pausa per noi ragazzi, tra poco Infradito, camicia di lino, vi portiamo sulle spiagge. State con
eccoci,
noi.
Eccoci.
TMV Radio. Caro Jacopo Erba, sei pronto? Sei caldo soprattutto, eh?
Carichissimo, molto.
Quanto sei carico? Tu sei carico?
Da 1 a 10, 15.
Perché siamo carichi? Perché insomma con TMV Radio saremo partner di un evento bellissimo,
sì,
appassionante,
sì.
Quando sport si mischia anche a quello che è il nostro turismo,
cioè, per noi come realtà è una grandissima occasione, un piacere immenso, tra l'altro.
E la domanda che ci facciamo è perché proprio io e te?
No, vabbè, questo non me lo chiedo.
Siamo grandi professionisti, come è grande professionista Andrea Burlandi, che è presidente della FIPA Lazio, con cui cominceremo questo bellissimo viaggio insieme. Però presidente, rigoroso e infradito lo facciamo questo viaggio, va bene?
Salve presidente.
Salve, buongiorno a tutti. Assolutamente sì, ci sporcheremo i piedi di sabbia in questo meraviglioso viaggio insieme e mi fa veramente piacere che TMV Radio abbia abbracciato un progetto che la federazione ormai porta avanti da più di 10 anni, che è quello del Beach Volley Tour Lazio, anche quest'anno targato ICS e Regione Lazio, che veramente negli anni ci ha portato a toccare le più belle località balneari della nostra regione, legando sempre quelli che sono i valori del nostro sport, della nostra versione su sabbia della pallavolo, quindi grande amicizia, fair play, correttezza, con un ambiente incredibile, con tante componenti che ne hanno decretato il successo: il sole, il mare, la musica, il divertimento, il party, ecco, sono tutte componenti che fanno sì che questo evento e questa disciplina sia particolarmente bella da vedere, bella da gustare anche per il pubblico sulla spiaggia. Non è un caso che nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi i biglietti per l'evento di Beach Volley siano stati i primi ad andare completamente esauriti.
Tra l'altro ha nominato la parola pubblico, e per noi che parliamo di sport quest'anno è stato complicato perché non abbiamo avuto quella componente emotiva delle persone che vanno e si divertono. E voglio ricominciare da qui, presidente, perché uniamo il pubblico che magari rivedremo anche con delle località che hanno sofferto l'estate scorsa, o comunque sia che devono ripartire anche a livello turistico, quindi c'è anche questa doppia chiave di lettura molto bella che seguiremo insieme.
Un bellissimo segnale di ripartenza.
Beh sì, questo per noi è molto importante. Abbiamo scelto anche rispetto alle proposte che c'erano arrivate delle località in cui fosse più facile il connubio tra sport e turismo. Inizieremo con una 10 giorni di grande beach volley a Terracina, località che in un momento pre-Covid si era data proprio il taglio di organizzatori di grandi eventi sulla spiaggia anche a livello internazionale. Avevano ospitato da poco i mondiali di beach tennis, e stiamo facendo con loro un percorso di crescita anche del livello del beach volley. Quest'anno appunto inizieremo con una tappa del ICS Beach Tour Lazio il 12 e il 13 giugno, sarà una tappa di categoria B1, dopodiché in tutta quella settimana ci saranno i campionati nazionali Under 18 e Under 20, per sfociare con una tappa del campionato italiano assoluto il 18, 19 e 20 giugno. Quindi in questi 10 giorni Terracina sarà invasa dai beachers che di tutte le età, che potranno anche verificare quale sia il livello di accoglienza e di proposte turistiche di questa bellissima città. Anche le altre località sono portate appunto a aprirsi a un turismo che è un turismo sportivo a tutto tondo. Penso al Circeo, che è una località nuova che andiamo a toccare quest'anno, penso a Sperlonga, che è la perla delle nostre coste, forse uno dei posti più belli delle coste del Lazio, in cui riusciamo a portare il beach volley, e penso anche ad Ostia, dove saremo all'interno di un'arena costruita apposta per gli sport su sabbia. E penso anche che il messaggio che abbiamo portato avanti congiuntamente con l'ICS di portare il beach volley dappertutto lo manterremo anche quest'anno in collaborazione con Roma Capitale, facendo anche un'attività torneistica sui campi che vengono messi a disposizione ogni anno nell'esperienza di Tiberis, la spiaggia sul Tevere. Ma in passato abbiamo anche portato il beach volley sul lago ad Anguillare, sarà anche lì una bellissima emozione.
Tra l'altro, Presidente, noi abbiamo raccontato anche questa bellissima estate a livello organizzativo. A livello prettamente sportivo e competitivo sarà un'estate che coinvolgerà anche grandissimi nomi e grandi atleti di questo sport, che ovviamente attireranno curiosi appassionati un po', speriamo, da tutto il panorama laziale e non solo.
Sì, il livello tecnico dei nostri tornei è sempre stato molto elevato. Nel Lazio abbiamo tanti giocatori che ormai in maniera stabile praticano questa disciplina, quindi non più come versione estiva della pallavolo, ma proprio come disciplina a sé stante, e abbiamo diverse scuole che lavorano anche d'inverno con degli impianti coperti, siamo tra le prime regioni d'Italia per questo, e quindi ci aspettiamo una risposta importante sia in termini di numero ma sia in termini di qualità, soprattutto la doppia tappa di Terracina, che verrà celebrata in assenza di alcuna concomitanza con altri eventi di beach volley, secondo me ci regalerà uno spettacolo dal punto di vista tecnico di altissimo livello.
Parlando prima, Presidente Burlandi, del movimento che anche insomma sorretto sia a livello di volley sia di beach volley da anche i grandi risultati dei nostri grandissimi a livello nazionale, quanto questo può aiutare anche i movimenti proprio regionali, il sapere di avere atleti di così alto livello anche sul territorio?
Ma allora, sicuramente la presenza di atleti di testimoni di alto livello è uno stimolo per tutti, per i tesserati, per le società, a fare ancora di più. È chiaro che nello specifico, quando parliamo oggi di altissimo livello, non possiamo che pensare alla presenza delle nostre squadre alle Olimpiadi e al fatto che insomma faremo tutti le ore piccole per poter vedere e applaudire le gesta in primis della nostra nazionale femminile, che è reduce da un argento mondiale che aveva veramente scaldato i cuori degli italiani, cioè questo gruppo di ragazze era entrato nella quotidianità di tutti quanti noi, non solo gli appassionati di pallavolo, e speriamo che questo possa succedere nuovamente anche quest'anno, e quindi poi trasformarsi automaticamente in bambini e ragazzi e ragazze vogliosi di diventare come questo esempio. Ci aspettiamo tanto anche dalla squadra maschile, che ha al suo interno alcune importanti presenze anche che poi sono in grado di autorilanciarsi sui social, su una visibilità che non è solo quella televisiva, penso a Ivan Zaitsev, che tra l'altro è romano a tutti gli effetti.
E viene dal Beach, presidente.
E poi chiaramente ci stava arrivando, non possiamo non pensare quanti amanti di questo sport di Ostia o di Fregene non faranno le nottate, come è stato a Rio, per applaudire le gesta di Daniele Lupo e di Paolo Nicolai, perché è una coppia che proprio veramente nasce sulle nostre spiagge. E Daniele è un ragazzo eccezionale, un ragazzo alla mano, sempre stato disponibile per tutti i nostri eventi, spesso in passato è stato anche protagonista del Beach Tour Lazio ai esordi della sua carriera. Ecco, noi come movimento di questa città, di questa regione, non potremmo che supportare la loro, che è forse insomma la candidatura più importante che abbiamo, proprio perché vengono da un argento olimpico, anche se insomma proprio in questo weekend abbiamo avuto una bellissima notizia della qualificazione di una seconda coppia maschile, quella di Adrian Carambula e di Marco Rossi, che ha ben fatto un percorso internazionale, della qualificazione della coppia femminile. Quindi diciamo che andiamo a Tokyo in tutte le discipline sperando di fare il risultato migliore, collegandomi al discorso che facevamo prima, sperando anche di avere una grande visibilità che si possa automaticamente trasformare in grandi numeri nel momento della ripartenza, che per quello che sappiamo, per quello che abbiamo vissuto in quest'anno, sarà un momento delicatissimo e importante.
Mi sembra, presidente, che stiamo descrivendo anche in relazione ai grandi risultati che lei ha citato in chiave olimpica, e non solo, un movimento che non soltanto in ambito Lazio ma anche in ambito nazionale sta riscontrando sempre più successo, e che soprattutto a livello sportivo è in estrema salute, così come lo sport italiano, che a livello competitivo in vari ambiti sta trovando sempre più linfa da tanti atleti che si stanno mettendo in mostra.
Beh, definire questo un momento di salute mi pare un po' un'esagerazione.
Abbiamo
pagato durissima la mancanza di un anno e mezzo di attività. Abbiamo portato avanti come federazione una grande campagna di supporto alle società sportive, mettendo sul campo oltre 5 milioni di euro di interventi per permettere alle società partecipare alle attività di questa stagione. Abbiamo dovuto ridurre le attività esclusivamente a quelle di grande rilevanza nazionale, quindi i campionati giovanili e i campionati fino alla Serie C, e questo chiaramente ha ridotto il movimento e un po' tutte quante le sue componenti. Però ci stiamo riuscendo ancora. Ci aspetta un mese di fuoco, perché la stagione si è chiaramente allungata e dilatata. Stiamo riuscendo a portare a casa questa stagione, e tutti noi, le nostre società e i nostri dirigenti aspettano la prossima come la stagione del rilancio, una stagione in cui potremo rivedere e riavere i bambini in palestra, le fasce più piccole, le fasce promozionali, le under 12, le under 13, che è tutta quella parte importantissima e numerosissima del nostro movimento che è mancata quest'anno.
Senta, presidente, come regalo da maggiorenne per questo Beach Tour, che mi dicono compiere 18 anni, che regalo si aspetta, che regalo vorrebbe in generale? So che secondo me è un regalo che lei vuole per il futuro, che possa essere una sorta di monito per il futuro. Che regalo darebbe a questo Beach Tour?
Ma dunque, il Beach Tour è nato in un momento in cui pochi credevano alle potenzialità del beach volley, soprattutto alle potenzialità del beach volley territoriale. Lo abbiamo portato avanti all'inizio con grande fatica, con grande abnegazione. Abbiamo creato un modello che poi qualche altra regione ha provato a imitare, ma nessuno ha avuto poi la longevità che ha avuto il Beach Tour Lazio, e questo oggi ne fa un po' un unicum nel panorama nazionale. Proprio il grande movimento che c'è stato in questi anni ha fatto sì che la Federazione Internazionale scegliesse, su una progettualità condivisa con il CONI, con la Federazione Nazionale, scegliesse Roma per un ciclo di grandi eventi internazionali che si è chiuso con i mondiali di beach volley nel 2011. Ecco, diciamo che vorremmo, stiamo tutti quanti lavorando perché il 2022 venisse ripetuto questa grande esperienza dei mondiali di beach volley al Foro Italico, che sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di un lungo periodo in cui Beach Tour Lazio è stato compagno di tutti i giocatori sulle nostre spiagge.
Sono già carico, Gianluca.
No, io sono molto carico perché poi credo che è uno sport in cui tutti noi ci siamo un minimo, anche in spiagge, in maniera con alterne fortune, dico io.
No, io ho provato e fortune mai, però mi sono sempre divertito tanto.
Beh, perché è anche il divertimento, questo è il messaggio, Presidente, che lanciamo insieme prima di salutarla. Venitevi a divertire con noi, a respirare l'energia di questi ragazzi che prima di essere ragazzi sono grandi atleti e che trasmettono proprio lì sulla sabbia una grande energia.
Anche perché, Presidente, noi lo ricordiamo sempre come radio, parliamo sempre di competizione a livelli altissimi, però ricordiamo sempre come la base del movimento sportivo in generale sia il divertimento e il coinvolgimento degli atleti a tutti i livelli, e questo è sempre fondamentale.
Sì, l'invito è quello a raggiungerci sempre nel rispetto delle norme attualmente vigenti sulle spiagge e vedere veramente questi ragazzi e queste ragazze incredibili e il livello che riescono a portare avanti dal punto di vista dello spettacolo e del gioco, per quanto sarà possibile in quest'anno ancora col freno a mano tirato, cercheremo di interagire anche con con tutta l'utenza, sperando di poter tornare presto a vedere di nuovo le tribune, gli spettatori sulle tribune, i balletti, le ole e la musica a tutto volume e tutto quello che caratterizza questo sport.
Venitevi a divertire con noi. Tra l'altro ci ricorda il primo appuntamento, Presidente, giusto?
Il primo appuntamento è sabato e domenica a Terracina, Rive di Traiano, uno stabilimento bellissimo, molto accogliente. Saremo veramente contenti di vedere che c'è un movimento che si sposta proprio per seguire l'ICS Beach Tour Lazio 2021.
Noi dovremo andare perché giustamente, ma sarà un piacere prima che
come
un dovere. Le camicie più brutte saranno le nostre.
Senza
ci riconoscerete per quello.
Almeno mi abbronzo un po' e sono bianco latte. È il caso che si cominci.
Grazie mille, Presidente. Ci ritroviamo pieni di sabbia sulle
spiagge
di Torino.
Grazie
a voi, ci vediamo presto.
Ringraziamo il Presidente FIPA Lazio, Andrea Burlandi. E noi dobbiamo preparare delle flip flop fatte.
Io le ho già, sai.
Sì,
gran colore, gran colore.
Che colore è? Colore c'è?
Sul rosso granata con inserti blu e gialli.
Io ce n'avevo una, oliva con inserto giallo, presa in Thailandia, una roba clamorosa.
Ah sì?
Sì, sì, sì.
Bello.
In grande sconto però.
Hai capito?
Te le tirano
che schifezza.
No, te le tirano dietro.
Un po' schifezza.
Che schifezza
sì.
Però, scusami.
Dai, un po' schifezza sì.
Senti, ti lascio dire due paroline, due ultime, sulla serie vinta dai Clippers.
Serie vinta dai Clippers, date una squadra a Doncic.
Ah, molto bene.
Credo che si possa chiudere così questo nostro spazio, nel senso che anche stanotte ha fatto 45 punti, ma non ha avuto il minimo aiuto da una squadra che non ha dato niente, né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista dell'approccio e dell'atteggiamento. Credo questa serie sia stata la pietra tombale su Porzingis come numero uno del supporting cast. Serve qualcosa in più. Se si vuole costruire un contesto vincente attorno a Doncic, serve perlomeno creare un contesto che abbia uomini di carattere, cosa che in questo momento sta mancando un po' a Dallas. I Clippers vanno avanti meritando non so quanto, ma sono una squadra più forte e alla lunga anche in serie faticose le squadre più forti vengono fuori, e sono comunque una mina vacante perché, ripeto, la front line è di quelle veramente valide. Detto questo,
sì,
siccome inizio stagione avevamo individuato io perlomeno Atlanta tra le potenziali sorprese, mi sembra che Atlanta stia ampiamente rispettando le aspettative. Io non sono un fan sfegatato di Trae Young,
manco
ma sta
io
giocando dei playoff a un livello celestiale.
E soprattutto stiamo vedendo forse il miglior Gallinari della storia NBA, per non tanto per i numeri personali, ma per il suo essere coinvolto al massimo nel team.
Sì, allora, si sta ritagliando un contesto molto interessante intorno.
Sì.
Non è più un go-to guy né uno dei big three,
è un ingranaggio di un motore che, da quando c'è stato il cambio di tecnico, di cui abbiamo ampiamente parlato qui anche con vari amici e colleghi, se ti ricordi bene, ha ingranato un'altra marcia. Atalanta è una squadra che ha tanto talento, ha dei giocatori molto importanti, devo dire su tutti Trae Young in questo momento, ma anche Bogdanovic, che sta dimostrando di essere un esterno molto molto solido, un Capelà che sta giocando su alti livelli, più alti di quelli che aveva espresso a Houston, John Collins che è veramente un giocatore interessante. Insomma, c'è un contesto squadra molto importante, che questa notte tra l'altro ha vinto gara 1 a Philadelphia inventando il fattore campo, anche complice il fatto che Philadelphia a livello fisico non sta proprio benissimo. Però ecco, quello è un contesto in cui mi piacerebbe vedere Doncic. C'è un contesto in cui perlomeno non sei circondato da fenomeni, però hai giocatori che ti seguono. A Dallas questo non è sempre successo.
Però Dallas al momento manca del supporting cast giusto, e per me supporting cast in questo momento vuol dire l'altro oltre Doncic. Cioè, loro hanno investito su Porzingis e mi pare evidente di come non può essere lui. Ti dico uno: un Carl Anthony Towns come caratteristica. È vero che anche lui non è uno di grande energia, di grande grinta, però mi sembra anche uno più continuo fisicamente. Gli sto dando un prototipo proprio di personaggio, quindi un big man, ma come i big man di oggi, con tanti punti nelle mani.
Sì, io credo che serva anche qualcosa in più di Towns se vuoi mettergliene solo uno al fianco, altrimenti devi... Cioè, è il momento per Dallas di capire che a stretto giro di posta arriverà la fase dell'all-in. Perché se si vuole preservare Doncic va preservato soltanto creandogli attorno un contesto vincente, perché è uno che merita di vincere, uno con quei numeri, quella personalità, anche la sua capacità di essere un personaggio mediatico, perché Doncic è anche un personaggio che è diventato molto apprezzato da un punto di vista televisivo. C'è grande amore da parte dei tifosi e degli appassionati di pallacanestro, sì. Perché si vede che un ragazzo ha qualcosa di diverso. Non giocherà una pallacanestro mai celestiale dal punto di vista del sistema, perché è un accentratore anche e soprattutto a livello di ritmi di gioco.
È vero.
Però è un giocatore che singolarmente è veramente celestiale, fa delle cose pazzesche.
Ci ritroviamo domani, Erbetta, un giorno in più vicini all'europeo. C'è un countdown clamoroso.
Bello, benissimo, sono contento. Tra l'altro speriamo bene per questo europeo. Speriamo che l'Italia mi smentisca.
Cioè? Che hai detto tu?
Ah, io ho detto che per me in fondo non ci arriva l'Italia. No. Magari sono solo scaramanti.
Ma chi è che crede che l'Italia possa arrivare seriamente?
C'è
serve
chi l'ha
una,
detto, eh?
Una
c'è
congiuntura
chi l'ha
astrale.
C'è chi l'ha detto.
Importante, da domani ne riparleremo. Ciao Jacopo Erba.
Ciao Viscogliosi, ciao.
Ciao Ministro Sorani, grazie mille. Continuate il viaggio con Vincenzo Marangio, il direttore De Paola. State con noi, TMV Radio. Ciao.